Il 2-2 tra Empoli e Chievo, si recuperava un match che ricorderete era stato rinviato per Covid qualche settimana fa. Adesso tutte le squadre dopo l'1-1 del pomeriggio tra Pescara e Entella della Serie B hanno 34 gare. Empoli sale a 67, più 6 sul Lecce e più 7 sulla Salernitana, che sarebbe la prima a fare i playoff, a 4 gare dal termine. Quindi vede la linea del traguardo avvicinarsi Dionisi, il presidente Corsi, insomma è tutto l'ambiente. E ricordo, questa sera alle 21, Real Madrid-Chelsea, la prima semifinale d'andata di Champions.
Che seguiremo ovviamente qua su TMV Radio a partire dalle 20 con il nostro prepartita e con la redazione di Roma. Salutiamo il direttore Mario Sconcerti, buonasera, ben trovato direttore.
Ciao, buonasera a voi ragazzi.
Che succede al Milan di Pioli?
Succede quello che non era successo nell'ultimo anno, cioè negli ultimi due gironi. Sta pagando molte cose, forse perfino l'eccesso di acquisti che ha fatto a gennaio. Nel senso che quello era un gruppo magico che forse andava toccato il meno possibile, però è anche vero che se non avesse fatto quegli acquisti poi gli sarebbe stato rimproverato. Io credo che il Milan sia sfinito, sia stanco, cioè ha fatto tutto un campionato di corsa tra il post-Covid dello scorso anno e il girone d'andata di questo. È vero che si poteva gestire qualcosa in più. Questo sì, perché adesso il crollo è diventato evidente, però credo che ci fosse da aspettarsi qualcosa del genere da un punto di vista atletico, mentre da un punto di vista tecnico gli sono venuti a mancare i grandi capisaldi di queste ultime stagioni, di questi ultimi gironi, perché ormai il campionato è giudicato a gironi, visto che non si smette mai. Per esempio, parlo di Hernandez, ma parlo soprattutto di Bennacer, Çalhanoğlu e Ibrahimovic. Ibrahimovic ha segnato in 3 partite dal novembre scorso, ha segnato solo contro il Cagliari, contro il Crotone e contro la Fiorentina. Le altre partite o non ha segnato o non ha giocato. Quindi è stata un'assenza pesante dal campo e dai gol. Bennacer è tornato poche domeniche fa, ma non è in condizioni, e Çalhanoğlu, io non so se si sia logorato su questa storia del contratto, che sarebbe molto sbagliato, però Çalhanoğlu, che era la vera differenza del Milan come qualità, oltre a che sì, che è rimasto. Çalhanoğlu è un grande peso aggiunto, cioè si è spenta veramente la luce tra Bennacer e Çalhanoğlu. Su questi, perché non possono essere né che sì né Selemakers ad accenderla.
Direttore, a proposito del rendimento di Ibrahimovic, torno appunto su il periodo novembre, di fatto fine aprile, no, di Ibrahimovic, che ha avuto 3 serie di partite saltate, l'infortunio al polpaccio, poi l'infortunio agli adduttori, poi l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori con Sassuolo e Lazio. Cambia inevitabilmente, alla luce comunque di un rinnovo già firmato, anche il tipo di attaccante che il Milan dovrà, non dico neanche mettere accanto a Ibra, ma che molto spesso dovrà essere in grado di sostituire Ibra, che fin qui ha giocato il 50% delle gare in Serie A. Cioè il Milan non può più permettersi di puntare su uno Scamacca di turno, cioè su un calciatore non ancora affermato e pronto.
Secondo me Scamacca è un ottimo giocatore, però non so se sia da Milan ancora, cioè, ma più che da Milan, da San Siro, perché San Siro è uno stadio molto particolare. Credo che l'anno prossimo, peraltro, un po' di gente tornerà, se non quasi tutta. Io credo che Scamacca potrebbe anche andare bene, potrebbe anche bastare investire su Scamacca. Credo però che in generale, qui mi riferisco alle altre grandi squadre, dovranno cercare di fare una squadra per vincere, perché per perdere insomma ci hanno già riuscito in tante in questi ultimi anni, mentre ha vinto soltanto una squadra, che quest'anno si affaccia l'Inter, che è in condizioni molto particolari. Quindi se dovessero tutte queste squadre continuare a pensare di dover semplicemente, tra virgolette, ma semplicemente, di entrare in Champions League, non finiremo mai di ricostruire niente, oppure finirà che una squadra che arriverebbe quarta finirà per vincere lo scudetto, il che significherà che tutto il nostro calcio ha fatto dei passi indietro di nuovo.
Direttore, ma alla luce anche dei risultati di ieri, se non ho capito male, insomma, lei è stato molto chiaro sul discorso relativo al Milan, però oggi forse, guardando queste ultime 5 partite, sembra quasi che il quarto posto se lo contendano proprio il Milan e la Juventus, o quantomeno Milan e Juventus forse sono le squadre che stanno peggio.
Sì, il Milan è stanco, è stanco e arranca. Ha difficoltà anche in casa, cioè ha difficoltà in casa, ora ha difficoltà anche in trasferta, dove aveva vinto 13 partite, 3-0 con la Lazio, è un 3-0 pesante sotto tanti aspetti. Ripeto, o si sbriga, ma ci sono dei giorni, nemmeno delle settimane, tra un mese è finito tutto, anzi tra meno di un mese è finito tutto. Mi sembra una condizione poco recuperabile, però ci sono, d'altra parte ci sono 5 partite, c'è anche qualche scontro diretto, insomma la cosa va considerata certamente ancora aperta, non è più una squadra di prospettiva, se pensiamo che il Milan a Natale aveva 5-6 punti più dell'Inter, ne ha persi una ventina. Quindi non è un problema dei risultati di domenico, è veramente una flessione importante che ti consente di chiederti se è vero il Milan di prima o è più vicino al vero questo. Cioè no, sono due risultati talmente diversi, opposti, che non sai più che cosa guardare.
Direttore, in questo 2021, prendo spunto insomma anche dalla gara di ieri, la Lazio sta vivendo di grandi fiammate, sia in positivo che in negativo. Ha pareggiato la prima gara dell'anno contro il Genoa e poi ha alternato solo vittorie, tante, a sconfitte, alcune anche pesanti negli scontri diretti. Penso all'Inter, penso evidentemente insomma anche alle sconfitte della Champions League. Ecco, la vittoria di ieri, il calendario, di fatto ha solo lo scontro diretto con la Roma alla penultima. Rimettono in gioco anche la Lazio?
Certo, certamente sì, ma la Lazio è sempre stata in gioco. La Lazio potenzialmente è la migliore di tutte, cioè è quasi alla pari del Milan, però siamo perfino stanchi di doverlo dire, sono 5 anni che lo diciamo, che viene detto, non che lo dico io. È tempo che la Lazio finisca l'opera, perché così la lascia sempre un po' a metà. È una grande squadra che non riesce a prendere completamente coscienza e soprattutto è basata su 14 giocatori. Continuano ad arrivare giocatori e venire e andare, ma Inzaghi non schioda dalla formazione base di 5 anni fa.
Direttore, venendo anche al discorso degli allenatori, che è tutto in evoluzione perché ogni giorno si registrano, no, situazioni diverse, però ci sono già delle linee guida. Lei si è già espresso su Sarri e io condivido, perché siccome Sarri alla fine sarà il nuovo allenatore della Roma, Spalletti può essere un'idea per il Napoli, però Gattuso Fiorentina mi sembra si stia raffreddando. Cioè, lei, se Sarri no, Gattuso non dovesse essere, chi vorrebbe alla Fiorentina?
No, ma perché si sta raffreddando Gattuso, scusa?
Perché per il momento la situazione, diciamo, è ancora molto fluida. Sembravano esserci segnali più positivi prima, perché Gattuso in questo momento, oltre ad essere concentrato sul Napoli, insomma, vuole anche una squadra a un certo livello, e non so se la Fiorentina glielo potrà garantire, questo è il discorso. Ora si parla per esempio di De Zerbi, ecco.
Allora non è mai nato il rapporto, perché se non aveva parlato di giocatori, non puoi andare a chiedere l'allenatore quarto in classifica se non gli puoi fare la squadra, che senso ha? E comunque De Zerbi va bene, De Zerbi va bene, è una...
Più De Zerbi di Juric, le piacerebbe?
Sì, mi piacerebbe più De Zerbi di Juric. Juric è una garanzia, ma è già stato scoperto tutto. De Zerbi credo che abbia ancora qualcosa di potenziale. Comunque anche lì poi è un problema di giocatori. È un problema di giocatori. Per cui se gli dai buoni giocatori, De Zerbi ha dimostrato non solo a Sassuolo, ma perfino a Crotone, retrocesso, di far giocare bene le squadre. Mi dispiacerebbe se non venisse Gattuso, perché Gattuso era un nome comunque ambizioso, appunto anche perché costringeva a fare una squadra. Io onestamente molto prima dell'allenatore vorrei capire il progetto, vorrei capire cosa vogliono fare, cioè che tipo di giocatori la Fiorentina inseguirà.
Anche per capire gli obiettivi.
Ma gli obiettivi te li fai, se tu sì, comunque certamente anche quello aiuta. Ma io vorrei capire se tu cerchi i giocatori, anche tra i giovani, ci sono categorie di giovani, ci sono già quelli pronti, oggi è chiaro che è ormai chiaro che non si può andare a cercare i giocatori di 20 anni, perché a 23 se ne vanno. Bisogna capire che cosa, che intenzioni hai, se stai, né si può fare una squadra come questa che è divisa in due tra giovani e vecchissimi. Ora io sento dire che Vlahovic dovrebbe avere 3 milioni di euro, sento dire anche una sciocchezza, che dovevano pensarci prima. La Fiorentina ci ha sempre pensato, non si è mai mosso causa Covid ufficialmente. Non si è mai mosso, che, per quale ragione doveva venire a firmare quando Vlahovic aveva segnato 6 gol, 3 sul rigore? Il suo non veniva perché non gli conveniva venire allora. Dopo non è venuto perché non gli conveniva venire ugualmente, perché aspettava che continuassero ad arrivare i gol. Ma se ci mettiamo sul fatto che la Fiorentina ci ha pensato tardi, non abbiamo capito. E cerchiamo solo un colpevole che non sia il giocatore. Qui non ci sono colpe. Quello che va capito è che in questi casi non ci sono colpe. Bisognerebbe sempre chiedersi perché uno dovrebbe rimanere. Se ha un'offerta molto importante, perché un ragazzo dovrebbe rimanere? Personalmente, quando ebbi un'offerta importante, sono andato via.
Direttore, in questo contesto in cui comunque la Fiorentina ha sì pareggiato con la Juventus, ma si è ritrovata di fatto con una situazione e un vantaggio sulla zona retrocessione inferiore rispetto a quello che aveva al fischio d'inizio, le chiedo se l'unica vittoria del Benevento nelle ultime 17 è la migliore assicurazione per la Fiorentina e per tutte le altre su chi poi sarà la terza in Serie B insieme a Parma e Crotone.
Io ho molta più fiducia nel punto, nel quarto punto che ci dà il confronto diretto con Benevento. Perché a me continua, io non so, lo vedo poco onestamente Benevento, però è chiaro che è successo qualcosa. È una delle, soltanto Benevento e Crotone hanno fatto meno punti di noi, credo nemmeno il Parma. Noi abbiamo fatto meno 13 punti su 14 partite. Deve essere chiaro che siamo su quel livello. Per cui io credo che se riusciamo a fare quello che abbiamo fatto per tutto l'anno, cioè più o meno un punto a partita, io credo che ce la facciamo da soli. Solo che basta una partita persa che ti risalta tutti addosso. Sì.
Direttore, grazie mille, ci risentiamo martedì prossimo.
A martedì, arrivederci. Ciao, direttore, ragazzi. Arrivederci.
Grazie.